L'ospite di questa sera che è Giorgia Lì. Ciao Giorgia, che
Ciao Marco.
bello ritrovarti. Allora, dovete sapere, insomma, noi ci conosciamo da un po', e quindi abbiamo avuto modo di conoscerci davanti a una console, vero Giorgia?
Sì,
Lei mi ha
assolutamente.
insegnato, ha cercato di insegnarmi i rudimenti, insomma, per cercare di mettere due tracce a tempo. E devo dire la verità, insomma, che poi i suoi insegnamenti sono stati preziosi, ne ho fatto tesoro. Ma Giorgia, tu sei qui oggi in veste di artista, di cantante, uno dei punti di riferimento di questa formazione che si chiama Electro Noir.
Esattamente.
E perché sei qui? Perché è uscito da poco il vostro quinto,
Sì, quinto
possiamo dire
disco,
quinto
sì.
disco, che si intitola Suzu, eh? È uscito nell'ultimo scorcio di questo 2017, vero?
Sì, è uscito fine ottobre, esattamente, sì.
E allora, io direi a questo punto, come facciamo sempre, cominciamo il nostro salottino alternando così chiacchiere sul disco e sulla musica in generale ad ascolti. E quindi, se sei d'accordo, direi di passare subito all'ascolto di una traccia e gioco con le parole. Ci ascoltiamo tracciante, va bene, Giorgia?
Perfetto.
Eccoci qua. Allora, questi sono gli Electro Noir, questo è Perché la notte non porta consiglio. Sono le 22 passate da 18 minuti. Io sono Marco Bosco e questa sera con noi Giorgia Lì. Questi sono gli Electro Noir. Uno di quei dischi che fanno impazzire gli speaker perché finiscono all'improvviso, Giorgia, ma io lo sapevo perché questo pezzo lo conosco bene. Allora, Giorgia, quest'ultima creatura, parlacene un po'. Da quant'è che siete sulla breccia con questa formazione? Raccontaci, dai.
Dunque, noi siamo insieme, diciamo, con un'altra formazione in realtà, dal lontano 2005. e abbiamo cambiato, insomma. Poi inizialmente eravamo, diciamo, i vecchi elettronari, è brutto dire i vecchi, gli elettronari di ieri, chiamiamoli così, ecco, erano in 5, quindi inizialmente eravamo in 5, adesso siamo in 3, io e Marco Pantossi, appunto, che è la persona che scrive i testi, le musiche e tutto il resto, siamo rimasti, e si è aggiunto invece Maurizio Sarnicola, che è il nostro bassista nuovo, per cui al momento c'è questa formazione, insomma, composta da 3 elementi, più si aggiungerà una novità in questo disco, che sarà appunto una visual artist, uh-huh, che ci accompagnerà durante i nostri live set.
Interessante. Quanto è durata la gestazione di questo lavoro? Da quant'è che eravate in studio?
È un anno, quasi un anno, sì.
Quindi tu eri ancora all'estero, che dovete sapere, insomma, che la nostra Giorgia, insomma, è una giramondo.
No, in realtà è stato fatto, diciamo, prima di partire. Gli intermezzi sono anche tornata, abbiamo finito di registrare, per cui noi comunque viviamo in città differenti,
ecco.
Per cui chiaramente abbiamo dei tempi un po' diversi rispetto alle band tradizionali, ci definiscono sempre romani, ma in realtà non siamo romani, no. Cioè, chi è a Roma, chi è ad Arezzo, chi è da altre parti, e in realtà è sempre stato così. Quindi anche con la vecchia formazione nessuno era di Roma, praticamente, per cui trio romano in realtà, sì, di appartenenza c'era ben poco.
Sì. Però nonostante tutto siete riusciti poi a trovare un minimo comune denominatore, logistico.
Sì, un equilibrio. Se uno poi vuole fare le cose, l'equilibrio, insomma, il modo si trova sempre. E quindi noi spesso ci vediamo a Vallo della Lucania da Maurizio, che ha uno studio bellissimo, dove tra l'altro abbiamo anche registrato questo album, e ci piace trovarci lì per provare, per sperimentare, anche stare insieme, perché comunque non vivendo nella stessa città è bello poi condividere i momenti in cui si sta proprio insieme, certo, si prova e si fa un po' tutto quello che una band fa.
Io non so perché ho sempre in mente che tu sei stata all'estero molto più in realtà di quanto non sia stata. Sarà perché, non lo so, leggevo spesso, insomma, vedevo foto, e tu sei una, insomma, che non disdegna anche un po' di comunicazione social, no? Quanto basta.
Ma io in realtà sì, nel senso che poi il lavoro che faccio, che è prettamente fare il DJ, comunque fare musica, mi porta a vivere un po' dove voglio, no? Non, certo, ho necessità di vivere a Roma, per cui stare all'estero in realtà ormai le distanze sono abbastanza, cioè, facilmente riducibili, sì, per cui io non penso mai di vivere da nessuna parte in particolare, potrei stare qua come stare da un'altra parte, non cambierebbe molto, per cui non è una cosa che mi limita.
Che ti limita, ecco.
Non mi ha mai limitato, sono girato sempre molto nella mia vita, non mi ha mai limitato questo, anzi.
Bene, bene. Allora, andiamo avanti, ci siamo ascoltati Tracciante, poi diciamo anche qualcosa di questo lavoro, insomma, come che cosa esprime, intanto ce lo ascoltiamo. Io passo di solito la palla agli artisti, perché non mi piace poi guidare, sì, lo speaker guida tendenzialmente la trasmissione secondo binari ampi, però quando si ha la fortuna di avere una band o comunque un artista che ci porta un disco, ci piace magari che questa sorta di percorso tra i solchi, e dico bene solchi perché, signori, voi non sapete, ma io c'ho il vinile qui sul tavolo, perché non capita spesso e me lo tengo stretto, e quindi tra i solchi, Giorgia, dove andiamo adesso?
Ma io ascolterei Postal Market, sarei abbastanza didascalica.
Postal Market
è la traccia seguente,
è la traccia numero 3,
dopo Tracciante, sì, ascolterei, sì, così, sì, anche perché i nostri dischi sono comunque sempre, diciamo, hanno un senso logico,
c'è un concept,
per cioè, cui, sì,
quindi,
esatto, c'è un concept, per cui
stravolgere l'ordine,
andrei in ordine.
Postal Market mi fa venire in mente quando ero bambino, perché noi, insomma, ci siamo cresciuti col Postal Market, e mi fermo qui. Allora, eccoli qua, Electro Noir.
Come fossi la luce, fammi respirare come fossi te.
La musica degli Electro Noir, questa era Postal Market, un vero pezzo new wave. Ma quanto ti piacerà quel tipo di musica lì a te, Giorgio?
Parecchio. Ci ispiriamo tantissimo alla new wave. Per cui,
questo è un disco comunque. Tra l'altro devo dirti, stavo leggendo così un po' di recensioni, è stato molto ben accolto, insomma, dalle testate, dalle webzine più importanti del territorio nazionale, però è effettivamente è un disco dove il ritornello facile, l'ammiccamento pop, le strutture canoniche sono state un po' messe volutamente da parte. Questo è un disco che io l'ho definito un disco che sanguina, no?
Sì, è molto destrutturato come disco rispetto ai lavori passati, che invece erano più pop, come dici tu, c'erano tra il pop e la wave, l'elettronica, e noi siamo sempre stati molto, molto vari nella scelta anche delle sonorità. Questo disco invece è molto più diretto, nel senso che comunque abbiamo tolto molta struttura anche a livello musicale, abbiamo trovato soluzioni diverse, abbiamo proprio destrutturato quello che c'era, cioè quasi distrutto i lavori precedenti.
Via le impalcature.
Ecco. Sì, anche perché comunque anche live ci siamo accorti che così funziona meglio, arriva di più, abbiamo avuto un approccio proprio più punk in questo caso. Ecco, rispetto
bello.
A prima che eravamo un po' più, cioè ecco, erano lavori più magari da studio, questo invece è proprio bello, diretto. A me piace molto questo lavoro.
Sì, sì, arriva, è sanguigno.
Quello mi piace di più.
Volevo chiederti, nell'evoluzione di questo decennio, ma qualcosa di più, di questi quanti sono? 13-14 anni,
sì,
che siete
quasi
insieme.
Sì.
Il vostro pubblico come ha risposto? Cioè, c'è stata anche un'evoluzione del target e diciamo dell'audience a cui vi rivolgete? Cioè, questo lo percepite?
In realtà noi abbiamo degli affezionati che sono sempre quelli, ecco, da una vita. E poi chi ci conosce, magari, ecco, è difficile conoscerci, però chi poi ci conosce, ci ascolta e non ci abbandona.
Fidelizza, eh?
Sì, 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 noi fidelizziamo tantissimo il pubblico, perché comunque, ecco, sono dischi, soprattutto questo, non di facile ascolto.
Sì, è
così,
vero.
Cioè, lo devi ascoltare più volte, ma io stessa comunque dopo averlo registrato l'ho ascoltato più volte per capire se abbiamo fatto bene, se abbiamo fatto male, che cosa avevamo fatto, perché
cosa abbiamo,
insomma,
combinato,
sì, che è successo, cosa fosse successo, ecco. Però devo dire che poi chi ci ascolta, chi arriva a noi, ci ascolta e si incuriosisce, difficilmente poi ci abbandona. Comunque è molto facile che compri anche i lavori precedenti, gli altri dischi, e che ascolti anche tutto il resto delle cose che abbiamo fatto.
Allora, adesso però mi hai dato un assist, io vorrei, questa è una serata in cui chiaramente parliamo di Suzu, che è l'ultimo nato, però visto che abbiamo la fortuna che comunque di avere l'artista qui, che ci può comunque così dare anche qualche spunto guardando indietro alla produzione, va detto però, Giorgia, effettivamente che nei primissimi lavori tu non c'eri.
Nel primo disco non ci sono, ci sono, proprio nel primissimo, dal fronte dei colpevoli non c'ero.
Dal fronte
dei colpevoli.
Sono arrivata
subito dopo.
Ok. E
quindi diciamo ci sono dal secondo disco della trilogia.
Ecco, ora parliamo anche di quello. Tra l'altro, dal fronte dei colpevoli, io l'ho ascoltato più volte, c'è un pezzo che c'ha un sample di un film fighissimo dove c'è Gianmaria Volonté, che è
indagine
sopra, un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è Il dovere di reprimere.
Ce ne sono diversi in realtà,
è pieno di citazioni.
In generale, sì, perché è una trilogia comunque ambientata tra Napoli e Berlino, tra il 77 e l'82, gli anni di piombo. Poi comunque è una colonna sonora, cioè questa trilogia proprio vuole essere una colonna sonora di quegli anni, e tante cose all'interno di quegli anni sono state definite anche molto dal cinema,
sì,
per cui abbiamo inserito,
certo,
volutamente in tutti e tre,
cioè,
i dischi della
esatto,
sì, certo. Cioè,
allora senti, ma me lo consenti, lo possiamo mettere,
certo,
un brano,
certo,
di quel,
mettiamolo.
Anche se non c'eri, ma insomma è un omaggio, un tributo
mettiamoli tutti,
che ti vede che ti vede comunque protagonista adesso. Ascoltiamo, sì, Il dovere di reprimere,
sì.
Che dici? Allora facciamo un tuffo nel passato. Questo che anno era?
2004,
addirittura
2005,
prima,
forse sì,
dopo lo andiamo a cercare.
2005,
benissimo,
credo.
Questo è Il dovere di reprimere.
Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me in questo momento alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché tra i reati comuni e i reati politici sempre più si assottigliano le distinzioni, che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi ed occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
Insomma, allora abbiamo appurato, era il 2005,
sì.
E è giusto,
passato siamo, tanto tempo,
siamo andati indietro nel tempo e comunque questo monologo ci ha riportato prepotentemente al 1970, quando Elio Petri appunto in scena mette su celluloide questo film che è rimasto insomma una pietra miliare, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, interpretato magistralmente da un superlativo Gianmaria Volontè e devo dire anche una bellissima tanto quanto brava Florinda Bolkan, che fa una brutta fine in questo film.
Mm-hmm.
Tra l'altro, sì. E appunto perché nessuno può sospettare di un dirigente di polizia, di pubblica sicurezza, che invece poi in realtà è l'omicidio.
Poi diciamo che è un tema abbastanza attuale, visto quello che è successo in questi giorni.
Già.
Ecco.
Già. Allora, visto che siamo in periodo elettorale, comunque usciamo da questo loop, da questo pericoloso imbuto. Allora, parliamo di questa trilogia. Dici giusto così, abbiamo parlato,
sì,
di una trilogia. C'è la trilogia del potere di Litfiba e c'è anche la trilogia degli Electro Noir.
Sì, sì, la trilogia si chiama Tutta colpa vostra.
Tutta colpa vostra.
E, appunto, come dicevo prima, una trilogia ambientata tra Napoli e Berlino tra il 77 e l'82 e narra diverse vicende di personaggi che ci sono all'interno. Poi sarebbe veramente molto lungo parlarne, ci basterebbero ore. appunto ci sono diversi personaggi, ci sono storie che si intrecciano, personaggi maschili che nel disco vengono interpretati da Marco Pantosti, appunto, mm-hmm. e personaggi femminili che vengono interpretati da me. Quindi, insomma, cioè, sono proprio intrecci di... Si parla poi fondamentalmente di sentimenti. Mm-hmm. Quindi noi alla fine facciamo dischi anche d'amore, se così vogliamo definire. Cioè,
c'è tanto,
sì, esatto, cioè, c'è tanto di sentimentale in quello che noi proponiamo e facciamo. E quindi questo, fondamentalmente.
E dopo c'è questo?
Questo è Non un passo indietro, sì. Questa è la seconda parte della trilogia.
Qui ci sei tu?
Qui ci sono io, sì, qui ci sono.
Un pezzo dove canti tu?
Ah, possiamo ascoltare...
Ora ci abbiamo Cruel sotto che
sentiamo,
ci ha fatto...
Medea, va?
Medea, sì. Medea, ok. Medea. Allora, siamo sempre prima del 2010, eh? Siamo sempre... Sì. Quanto... Siamo 2000... Qui siamo 2009, 8, 2008. Medea, Electro Noir. Questo così, un po' un flashback, un po' come anche la trama del film che abbiamo citato prima, no? Che era fatta tutta a flashback. Anche noi questa sera andiamo un po' zigzagando sulle cinque righe del pentagramma, come mi piace fare. Questa è Medea.
Che nel buio comincio a starci bene. Se volevi lasciarmi davvero, dovevi uccidermi. Avresti eliminato ogni mio pensiero folle, lanciato al mondo senza speranza, ma con la sola convinzione forte che ovunque tu arriverai, lui ti avrà superato già. D'argento da raccogliere quando vorrai piangere, siedi luce morbida che ti conforti senza piegarti mai, siedi notti armoniche che ti seducano.
Era Medea e quindi un piccolo salto nel recente passato, stiamo parlando comunque di 10 anni fa, ecco, non di più. Allora, torniamo un attimo, focalizziamoci adesso sull'ultimo arrivato, su Suzu. Come pensate di spingerlo? Che cosa bolle, insomma, nel vostro pentolone a breve?
Comunque, beh, noi collaboriamo con questo ufficio stampa che ci segue, molto bravo, Gabriele Ropiccolo, una persona in gamba che ci ha supportati appunto fin dall'inizio, dal lancio di questo, di quest'ultimo album, e che continua a collaborare con noi, per cui lo stiamo promuovendo anche grazie a lui, e che ha fatto veramente, sta continuando a fare un ottimo lavoro. E, in pentola appunto bolle sicuramente la presentazione ufficiale di questo album, che è uscito ad ottobre, diciamo quasi a novembre, e però abbiamo deciso di, presentare con un po' di calma, proprio perché appunto è comunque un'autoproduzione, per cui non ci corre dietro nessuno. Certo. Abbiamo i nostri tempi, siamo felici così. E lo presentiamo
quando?
Il mese prossimo, il 9 di aprile, che è una domenica, per cui siete comodi, avete tutto il tempo di prepararvi.
9 aprile,
9 aprile, da Cluster, Contemporary Cluster, che è una galleria d'arte, uno spazio molto bello, vicino Largo Argentina, in via dei Barbieri.
Wow,
per cui un piccolino, sì. È un palazzo fantastico che ospita appunto questo progetto, che in cui c'è un po' di tutto, dalle mostre a appunto presentazioni,
quindi libri, multimediale,
bar, eccetera. Sì, un cocktail di alto livello. E lo presenteremo all'interno del party di facemagazine.it, che è una rivista molto, molto interessante, appunto, che ci ha inserito all'interno di questo loro party.
Fa parte del cluster.
Fa parte, sì, esatto.
Bello. Allora, quindi l'appuntamento è al 9 di aprile, domenica. Noi continuiamo attraverso questo nuovo disco. Vai tu.
Guarda, io ascolterei Resonance. A questo punto,
okay.
Dai, mi sparo tutte quelle in cui canto io.
È giusto.
poi mettiamo
è giusto.
Quelle...
È giusto.
No, scusa, Marco.
Adesso sta
scusa.
Suonando una bustina di zucchero, cioè è percussiva, qualsiasi cosa tocca suona.
Oggi sì,
qualsiasi cosa tocca risuona, ed è appunto giusto l'assist per Resonance.
Filtro, consumami, di oscillazioni distorte.
Eccoci qua, l'ultimo colpo. Allora, Resonance per Electro Noir. Volevo chiederti, Giorgia, tu sei anche una DJ, insomma, di fama, possiamo dire, internazionale, perché il programma, tra l'altro, che hai fatto a Sky qualche anno, quanti erano? Un paio di anni fa? Tre?
No, molti di più.
Quindi, un tempo mi si è fermato con te.
Sì.
Quello ti ha dato una bella spinta.
Io sono un po', oggi non so perché, con gli anni mi fermo, magari ti dico 2013, invece era un altro.
Che era forse da 2015.
No, comunque era un bel po' di tempo fa, sì. No, molto prima, sì.
La domanda era, come concili, perché insomma, siete tre musicisti che state in tre posti non proprio adiacenti sulla cartina geografica, e quindi anche incontrarsi nei weekend poi è complicato per te, perché insomma il mestiere che tu fai come, diciamo, artista che si muove singolarmente, quindi la disc jockey, tendenzialmente occupa proprio i fine settimana, no?
Sì.
Insomma, sei fai un po' dell'equilibrismo, no?
Sì, cerchiamo di fare un po' tutto. Ad esempio questo fine settimana, non questo, il prossimo ci vediamo, però poi io devo tornare perché ho la serata con Female Cat all'anificio, il sabato, per cui non cerchiamo di fare tutto un po' incastrando, sì. Poi insomma, certo, ci sono pure i sacrifici che si fanno, chiaro, se ci sono date importanti le faccio, se ci sono cose a cui posso rinunciare,
certo,
per la band rinuncio volentieri, quindi sì.
Si può dire che stai facendo quello che volevi?
Sì, assolutamente. Non è facile, perché comunque vivere con la musica non è facile. Da fuori può sembrare, ma in realtà non è così, comunque è impegnativo. Comunque ci sono momenti in cui fai tanto, momenti in cui sei fermo, in un mercato che invece necessita, richiede una presenza quasi ossessiva, anche sui social. Sembra che se non esci con una traccia al giorno stai morendo,
stai
agonizzando. Esatto, invece in realtà semplicemente che, cioè, io vedo anche questa differenza con le band del passato, no? Comunque uno per fare un disco ci metteva tot tempo, un anno, due anni, tre anni.
Ora, Frank Zappa e anni di Franco, no, a parte, ci sono artisti che uscivano ogni 4 anni.
Sì, ma è giusto, perché comunque ci vuole anche il tempo. Cioè, un artista deve fare la sua esperienza, certo, prima di scrivere un disco, arrangiarlo. Altrimenti cosa fai? Proponi sempre la stessa cosa? Cioè, non hai proprio un range di tempo utile per sperimentare delle cose, per fare delle esperienze anche di vita, a livello sonoro, di sapere come cosa è successo nel frattempo. E quindi io non credo molto nella fretta. Secondo me la fretta è una grande nemica dell'arte, l'ho sempre sostenuto. E nel caso della musica, sono più per fare le cose quando è il tempo di farle,
quando i tempi sono maturi.
Sì, quando
sei laureata in marketing, pensavi poi che la tua vita avrebbe fatto questa svolta più artistica rispetto, alle analisi di mercato o alle previsioni?
Ma io in realtà
di sell-in,
sempre comunque cercato di lavorare nel mondo della musica. Ho lavorato tanto tempo, per esempio, per il concerto di Natale in Vaticano, ufficio stampa, ho lavorato in etichette discografiche, e mi sarebbe comunque piaciuto possiamo di poi lavorare magari, ecco, per etichette più grosse o cose più, insomma, aziende un po' più strutturate, sempre musicali. Però non devo dire la verità, non ci sono riuscita, ecco, questa è una cosa che comunque non sono riuscita, perché in quel momento non c'era richiesta, magari se non avevi i contatti giusti,
non c'è stata la congiuntura strana,
no,
però in compenso sei riuscita a fare un sacco di altre cose.
Paradossalmente sono riuscita più a fare come artista, che in quel senso, che magari sarebbe stato più semplice con un curriculum, invece qua c'è stato un lavoro un po' diverso,
certo.
Però no, comunque sì, io già cantavo, già suonavo, già facevo altre cose, mi occupavo più che altro di jazz, perché io comunque vengo da lì. E poi ho conosciuto gli Electro Noir durante l'università, e appunto, quindi già comunque è una cosa che ho sempre fatto, la musica,
certo.
non ho mai messa da parte, non pensavo diventasse il mio primo lavoro, lo speravo ma non lo pensavo, cioè non credo che ci siano musicisti che siano meno di altri perché fanno un primo lavoro. A volte serve per autofinanziarsi, a volte,
certo,
fanno anche cose migliori di chi lo fa a tempo pieno.
Certo.
È
certo.
Una cosa, insomma, che riscontro spesso, parlando anche con colleghi che fanno i DJ. Mi dicono, però vedi, quello fa il DJ, fa un altro lavoro, poi fa il DJ. Ho capito, ma non è meno artista di te, cioè, anzi,
certo,
è una cosa... Qui questa doppia vita io l'ho fatta per tantissimo tempo e mi è anche servita, appunto perché io nella musica sfogo sfogo magari la mia frustrazione o il mio umore, per me è una valvola di sfogo,
sì, sì.
Ma come anche per Marco, per Maurizio, per altre persone. Poi è chiaro farlo, io adesso mi ci sto dedicando completamente, ma non solo a, insomma, a fare la musicista, la DJ, faccio anche altre cose, altri progetti, adesso sto appunto aprendo un mio spazio che sarà un music co-working, per cui
è bello.
Sono progetti impegnativi comunque che riguardano sempre la musica, ma non mi fermo là. Ecco.
No, certo. Ma stavo ascoltando quando dicevi chi magari non lo fa come primo lavoro non è meno artista di chi lo fa in maniera esclusiva, verissimo. Però io ho visto band sciogliersi perché mancava quella motivazione, quel morso, quel sacro
si chiama
furo,
fame.
Perché se tu hai comunque il sedere protetto, perché hai comunque uno stipendio che ti entra, lo interpreti in maniera forse meno famelica. E invece magari quando hai in una band due o tre persone che ci credono tanto e che buttano il cuore oltre la barricata, ho visto gruppi litigare tremendamente per questo. Beh, mi fa piacere però.
Ma questo sta alla sensibilità dei singoli elementi, nel senso che tanto non lo prenderebbero seriamente lo stesso, magari ci sarebbe una distrazione che può essere, non lo so, tutt'altro, una donna, l'alcol, la droga, altre cose, certo, rispetto al lavoro. Cioè se non sei serio, non lo prendi seriamente mai, né se,
certo.
Cioè quello mi sembra un po' un alibi,
vero,
perché
vero.
Non credo sia poi reale. Magari, ecco, sicuramente tanti progetti non vanno avanti, si sciolgono perché c'è un'incompatibilità. A quel punto, se una persona giustamente ha una famiglia, non può dire ok, faccio mollo tutto per andare. C'è chi lo fa, ci scommette, c'è chi non lo fa. Certo, al giorno d'oggi è un po' difficile, è un po' un rischio perché le dinamiche sono cambiate tantissimo, però c'è chi lo fa, nel senso,
certo.
Io l'ho fatto, non ho volato tutto per fare musica, quindi penso come me, ci sono anche altre persone.
Per certi
lo
aspetti
fanno.
L'ho fatto anche io.
Sì, anche tu l'hai fatto. Sì.
Io non canto, però mi occupo anch'io di musica,
sì.
Sia la radio che poi lo studio, insomma, però ecco, anch'io ho lasciato una realtà che forse mi dava
una sicurezza,
più certezze, sì. Però mi faceva schifo e quindi ho deciso di farla finita. E detto così suona malissimo, comunque sono
la
quasi
verità,
le 11,
la
io starei con te tutta la sera a chiacchierare, ma il tempo comunque, come diceva qualcuno, è tiranno, ma comunque guidaci per un'altra traccia e poi dai, ci salutiamo.
Io ascolterei La Dedica, che è una delle mie tracce preferite.
Ecco,
di
ma questa
disco,
dedica
la canta Marco addirittura nel primo.
Wow, che... e dai.
Grazie. Scusa Marco se ti ho messo solo un pezzo.
Beh, mi sembra giusto. Dai.
Ne mettiamo anche un altro, dai, dopo. Che
Marco,
canta Marco per
sarebbe dovuto stare qui, ma le avversità meteorologiche gli hanno impedito di scendere dal Granducato di Toscana.
Certo, sì.
Eccola
ascoltiamo
qui.
La dedica,
loro sono gli Elettro.
E lo dedichiamo a Marco, che
molto
non c'è.
Bene.
All'inizio la forma, il colore, l'intensità, il nome di ogni fatica, di un bacio rubato con dedica, sopra un biglietto d'auguri, stampata in calce col rossetto. L'unica traccia che resta, che carica dolore, dice: ricordami domani. Sapevi fin dall'inizio la forma, il sapore, l'intensità, il segno di la terra.
E questa era la dedica per Electro Noir. Allora, Giorgia, siamo arrivati alla fine. Non ti chiedo quali saranno le prossime tappe di un tour che probabilmente partirà a breve, perché ancora è un quadro che deve essere ancora definito, vero?
Sì.
Ma ci saranno.
Sì, ci saranno sicuramente.
Come ogni buona spinta promozionale che si rispetti, e quindi magari daremo queste informazioni più avanti. Di certo lo sapremo il 9 di aprile.
Assolutamente.
Bene, allora io ti ringrazio per essere stata qui con noi, con me, insomma.
Grazie a te.
Tu sei un'amica di questa radio, sei già stata qui anche per altri progetti, lo ricordo molto bene. Chiudiamo con un brano che poi è quello che dà il nome al lavoro. Mi verrebbe da chiederti perché l'avete chiamato così, ma è un'altra di quelle domande che forse dovremmo fare a Marco.
Sì, vabbè, sicuramente.
La copertina però parla chiaro.
Sì, la copertina parla da sola.
Ecco. Raccontiamola, perché loro non la possono vedere.
Dunque, la copertina c'è un Isuzu che è appunto coperto da...
Quindi una macchina, persona, no?
Sì.
Autoveicolo.
Siamo in Siria e quindi è un disco che comunque si ispira a quello che sta succedendo adesso in Siria, da un bel po' di tempo in Siria. Quindi noi il disco parla di questo fondamentalmente, per cui ci sono tanti richiami. Copertina, appunto, c'è questa automobile con quella I di Suzu.
La I è coperta e quindi rimane Suzu.
Dovrebbero vederlo per...
Sì. Va bene, allora adesso ci facciamo le foto di rito e io ti saluto, Giorgia, grazie.
Ciao, buonanotte.
Ciao.